Benvenuti. Siamo venuti qui insieme, ci siamo riuniti con le stesse speranze, desideri, idee, come qualunque altro essere umano che ha vissuto su questa terra, che vive e che vivrà. E questo è quel, c'è in noi un desiderio di vita, pace, armonia. Tutti vogliamo amare, essere vicini a quelli che amiamo e vogliamo essere amati, apprezzati. Vogliamo vivere nel benessere e le nostre condizioni di, se le nostre condizioni di vita sono sufficienti. La realtà non sempre si abbina ancora a questa speranza, non sempre risponde, e quindi cerchiamo dei consigli, cerchiamo aiuto, cerchiamo delle idee su cosa fare per avvicinarsi sempre di più a questo stato. E ci sono tantissimi consigli, idee, per esempio essere ricchi, anche più ricchi, ancora più ricchi, e in salute, e con un partner appagante e così via. Ci sono tantissimi training, addestramenti, indicazioni per arrivare sempre più vicino a quelle idee, a quelle speranze, e scoprirete se avete avuto successo in queste cose, che questo è soltanto, copre un piccolo spazio, ma non fa l'intero lavoro di portarci in quello stato che desideriamo. Quindi, non so come siamo tutti noi arrivati a questo, ma qui ci siamo rivolti verso qualcuno che ora viene chiamato il Buddha, e che hai vissuto 2500 anni fa come Siddhartha Gautama. E abbiamo tutti sentito che lui ha esclamato che ce l'aveva fatta, che aveva avuto successo nel vivere quella vita di cui tutti noi sogniamo. Ma lui, contrariamente a tutti gli altri, non ci ha dato dei consigli pratici su come avere più soldi o avere più partner o tanti figli o qualunque altra cosa. Lui disse: vi do qualche suggerimento, qualcosa che dovete imparare e che potete imparare per gestire la vostra vita. E quindi siamo qui seduti ad ascoltare, e qualche volta siamo sorpresi da quello che ascoltiamo e che dobbiamo fare, da quello che è nel nostro cuore, perché il primo consiglio che sentiamo è questo: bene, è necessario che tu sia saggio, che tu abbia una mente chiara, devi avere una mente aperta, devi vedere le cose per come sono. E questo è quello che facciamo come primo passo. Questo è un approccio specifico per arrivare a quello che desideriamo, a quello a cui anneliamo. Quindi quello che facciamo qui fondamentalmente è questo. È questo. Ci addestriamo a portare la mente e il corpo insieme per creare una certa capacità mentale che all'inizio viene definita presenza mentale, in seguito coscienza, presenza. È un processo che noi attraversiamo, ma per questo processo otteniamo degli strumenti, ci vengono dati degli strumenti precisi su cosa fare. Tuttavia è un processo e a un certo punto potrebbe questo processo avere bisogno da parte nostra una certa capacità di raffinatezza, di entrare in sintonia in modo più fine. All'inizio è utile riunificare corpo e mente. E questo, sì, questo porta un po' di focalizzazione mentale, attraverso questo anche una chiarezza, una specie di chiarezza. E noi sentiamo che questo approccio, lo sentiamo, speriamo, ogni sera. Corpo, parole e mente sono nella quiete, senza più pensieri di giusto e di errato. Riscopriamo la nostra vera natura e lasciamo la sponda della confusione, dell'illusione. Questo è un sacco di roba. Quindi cominciamo con il primo passo, riunificare corpo e mente nella quiete e in quella che viene chiamata presenza mentale. E già questo è più che sufficiente. E realizziamoci che quando portiamo tutto ciò fuori dalla sala di meditazione, all'esterno funziona allo stesso modo. La mente è focalizzata, usciamo un po' da tutte queste idee e pensieri. Quindi pensavamo di avere dei trucchetti per fare questo, ma il primo approccio è lasciare andare tutti i trucchetti, tutti i pensieri in eccesso. In modo un po' riluttante ci addestriamo ad essere semplicemente presenti, non troppo a lungo, diciamo. Già il tempo della colazione è sufficiente, qualche volta è anche troppo. Ma per piacere, questo è il primo passo. Portare corpo e mente insieme, riunificare corpo e mente. Così che noi, come essere corpo e mente uniti, siamo raccolti e focalizzati, e attraverso questo tutte le idee, le ostruzioni mentali sono, per così dire, lasciate alle spalle, non sono ancora sparite, ma sono lasciate indietro. E quindi procediamo in questo, andiamo avanti in questo processo e ci rendiamo conto che tutto questo lo possiamo tenere insieme. Possiamo tenere la mente, magari per un certo periodo in cui non ci sono pensieri e siamo semplicemente focalizzati. Magari questo lo potremmo chiamare sono cosciente, non sono semplicemente un po' consapevole, ma sono cosciente, sono presente, ci sono. E capiamo questi termini, capiamo l'espressione la confusione è rilasciata alle spalle. E questo stato mentale, che io chiamo coscienza, prende addirittura un sapore diverso e la chiamiamo la nostra vera natura, quella mente che non ha pensieri, che è semplicemente presente, si dice che sia la nostra vera natura. Beh, che ci si creda o meno, ma noi ci stiamo dirigendo verso qualche cosa che noi perlomeno per alcuni periodi di tempo sperimentiamo come chiarezza mentale. Si potrebbe persino chiamarla pura coscienza, pura consapevolezza. Sono qui, sono consapevole, sono presente, sono aperto. E non ci sono delle cose, non ci sono pensieri che ostruiscono questo stato. Ora, a questo punto, il Buddha ci ha chiarito qual è il passo successivo. Io l'ho citato ieri e brevemente lo richiamo alla mente, lo ripeto. Alcune frasi che ho letto. Che il Buddha, vi ricordate, ha detto a Bahia, e per piacere cercate di sentirle come un cambiamento molto importante, un cambiamento specifico per questo approccio. Dovresti addestrarti così, in questo modo, al riguardo del vedere ci sarà solo il visto, il vedere. Ora, quello che sentite è questo. Si è ancora in contatto con la realtà. Si è ancora lì. Ancora vediamo. E c'è persino non soltanto un vedere. C'è un visto, un'immagine, qualunque cosa si tratta, un paesaggio. Ma adesso arriva il passo successivo molto importante. Non ci fai nulla con questo. Non ti aggrappi a questa esperienza del vedere. Non esci da te stesso, resti in questa specie di posizione dell'osservatore, come abbiamo detto noi in Occidente, e questo è un punto di svolta molto importante in questa pratica. Tutte le tradizioni spirituali e religiose prima di questo e anche dopo il Buddha stanno ancora facendo questo, si ritirano da questa. Come abbiamo detto, noi cerchiamo una vita in pace, armonia e così via. Ora ci rendiamo conto, senza aver visto nessun altro, il Buddha o chiunque altro, che il problema è al di fuori per noi. Sono gli altri, è il tempo, qualunque cosa. E quella cosa che io posso vedere, che posso contattare con gli occhi, quindi è un trucco molto semplice. Mi ritiro da tutto questo. faccio un passo indietro, chiudo gli occhi e tutto questo sparisce. Questo è un vecchio processo, degli processo che è quello che facevano i santi, gli eremiti. Si ritiravano e si addestravano a ritirarsi in uno stato mentale dove non ci sono impulsi che li raggiungono, non hanno più impulsi che li raggiungono. È in uno stato di assorbimento, di ritiro così profondo che niente ti può scalfire, disturbare. Si sta bene, no? E le persone, dal mio punto di vista, le persone fraintendono la meditazione in questo modo: lo stare seduti giorni e giorni, ritirarsi, lasciare il mondo, andare sulle caverne nell'Himalaya e così via. Noi non facciamo questo. Sembra molto impegnativo non farlo, perché noi viviamo in questo mondo. E il Buddha ci ha detto: non è necessario che voi vi ritiriate, e adesso c'è una successiva comprensione. Il problema, per così dire, non è quello che c'è al di fuori. Se credi a questo, per piacere, allora ritirati. Se credi che sia al di fuori, se i problemi sono i sensi e gli input che riceviamo dai sensi, e non si può fare a meno di evitare gli impulsi dei sensi, ritirati. Ma il Buddha ha detto che non è questo il problema. Il problema è il vostro rapporto, la relazione con queste cose, il modo di gestire quell'input di... C'è un input, certo, ma dipende da te cosa farne. E quello è il motivo per cui noi ci addestriamo nella saggezza, nella chiarezza, nella coscienza, nella consapevolezza. Così vediamo da noi, da noi stessi, che cosa fare con questo input, quali sono i modi che dobbiamo utilizzare per relazionarci al mondo. Vedete? È una visione profonda a due livelli, li chiamo quasi trucchi, sono due cambiamenti di cui non si è sentito dire spesso, neppure oggi ancora compresi. Soprattutto gli occidentali ancora sono convinti che sia l'esterno il problema. Quando le circostanze cambiano, allora infine avremo la pace e così via. Ma non funziona, non ha mai funzionato. Ma è un modo che non siamo convinti, pensiamo di dover andare avanti lo stesso così. Questo è il primo immenso cambiamento, passaggio, quello di dire no, non è l'esterno, è il modo in cui siamo addestrati, è il modo in cui ci siamo convinti di comportarci, di vedere le cose. E a causa di questo addestramento noi abbiamo come fondamento una mente chiara, aperta, che può vedere, che riesce a vedere. E in questo modo cominciamo a trasformarci, a cambiare sulla base della nostra esperienza, perché quando ci si è così chiari e si è già fatta l'esperienza, si può vedere quello che si fa con la vita. Si vede che quando qualcosa, quando un impulso arriva, si vede il modo in cui lo affrontiamo, lo gestiamo. La maggior parte del tempo non lo vediamo, ma commentiamo, giudichiamo, ci facciamo qualcosa con quell'impulso. a causa di qualche cosa che va, di un processo interiore che va avanti dentro di noi, le idee e così via. Questo è il cambiamento più importante, molto importante nel nostro processo. Quindi, il primo abbiamo detto, dobbiamo addestrarci in quella chiarezza di me mentale, in quella consapevolezza, in quell'apertura, in quel vedere le cose per come sono. E questo è un processo, non si verifica da solo. Noi cominciamo con questo riunificare corpo e mente, poi ci sediamo e diciamo cosa succede adesso? E lentamente si acquisisce una sensazione di che cos'è, di che cosa significa essere coscienti e vedere. E di nuovo si vede che cosa si fa, perché. Che in voi ci sia almeno un po' di convinzione che quello che state cercando è qualcosa che lo create voi stessi attraverso un approccio diverso. Quindi il problema che sembra che noi abbiamo, il problema che noi chiamiamo sofferenza o così via, dipende dalla nostra relazione verso la vita. Io mi ricordo quando mi sono imbattuto in questi insegnamenti in India con un guru indiano all'epoca, e lui da lontano, per così dire, eravamo migliaia, disse semplicemente: stai soffrendo ancora? Allora non sai come giocare, come fare questo gioco. E io sono stato molto colpito. Naturalmente lui conosceva il gioco. Quindi ho dovuto impararlo, questo gioco. Ma non è un gioco, è un trucco. È la capacità di entrare in contatto con me stesso, con la mia mente, e di vedere qual è il mio rapporto con essa? Ieri ho citato che quello era un punto, c'è stato un punto da cui il Buddha ha cominciato a vedere, a capire qual è la situazione umana, la condizione umana. Diciamo che le persone normalmente vedono le cose in modo diverso, sono così preoccupate, piene di dispiaceri, e la parola principale che amo molto, e la troverete nel Sutra Satipatthana, è questa. Tutte queste lamentazioni, sapete cosa intendo con lamentazione? Questo continuare a dire, oh Dio mio, santo cielo, bla bla bla. Questo lamentazione dall'alba al tramonto, si litiga col marito, col vicino, con tutti questi problemi. Lo sentite, no? È questo che ci rende esseri umani, che facciamo? E niente è cambiato. Da migliaia di anni le persone si lamentano. È una tale soddisfazione lamentarsi perché è sempre colpa degli altri, sono loro, non io. Le persone moderne in Occidente biasimano se stessi perché hanno un ego e quindi biasimano se stessi. Hanno trovato qualcuno da colpevolizzare. No, non sono io, è il mio ego. Quindi continuiamo comunque a dare la colpa, a biasimare. Quindi, quello che ci mette in questa situazione A questo punto mi rivolgo verso un approccio più moderno, occidentale, una spiegazione più moderna, occidentale, o un'idea. Il Buddha aveva già parlato o scoperto due aspetti del pensiero e delle idee. E poiché non sapeva ancora molto della mente umana, le aveva divise all'interno della mente e aveva chiamato alcuni di questi salutari e altri non salutari. Dobbiamo capire che lui aveva in mente, a partire dalla sua filosofia e dalla sua posizione religiosa, quello che era salutare e perché, poiché era qualcosa che lui sapeva, quella che non era salutare. E quindi, proprio perché sapeva cosa era salutare, sapeva anche cosa non era salutare. Ma la nostra posizione non è così, perché noi non siamo in quel tipo di filosofia, non ci apparteniamo. Quindi dobbiamo cercare qualcos'altro dove possiamo semplicemente sentire questa differenza, perché anche noi abbiamo queste differenze, anche noi abbiamo una mente in cui ci sono idee e pensieri che sono le une opposte dagli altri, al contrario dell'altro, e hanno un'energia diversa, una sensazione diversa. Quindi se si è in un tipo di sensazioni, di pensieri, lo capisci, lo senti in un certo senso e puoi anche usare la vecchia parola non salutare, perché non dà una sensazione giusta di essere sano. È qualcosa che mi fa dire non mi piace. E quando siete dall'altra parte, quando avete diverse idee, pensieri, comportamenti, azioni, si sente bene, va bene, è meraviglioso. Quindi anche noi abbiamo ancora questo, ma la ragione di tutto ciò per me è molto semplice. Noi, in quanto esseri umani, proveniamo e siamo ancora collegati al nostro sistema biologico. Non siamo ancora quasi illuminati, ma fondamentalmente siamo animali, più o meno. Non solo perché abbiamo gli stessi tipi di bisogni, ma abbiamo dentro di noi qualcosa in profondità che porta con sé tutta la vita, un'energia vitale, un'energia che riguarda la modalità di sopravvivenza, qualcosa che riguarda l'energia di autoconservazione. Il vecchio termine, penso che il filosofo Roma lo chiamava conato, una specie di spinta a restare vivo. Noi ce l'abbiamo e alcuni ce l'hanno in modo così forte che costantemente fanno delle fantasie su come sarà orribile morire un giorno. E non è perché morire sia una cosa difficile, è l'orrore di questo. E alcuni di voi magari ricorderanno che io ho citato Epitteto. Epitteto diceva: vedi, non è il fatto di essere morti che ci terrorizza, ma la nostra idea su quel fatto. E lui citava: se Socrate fosse stato, anzi, se avesse avuto quel tipo di pensieri, anche lui sarebbe stato spaventato dalla sua morte, ma non lo era. Quindi ci ha dato il motivo. È il nostro approccio, proprio come il Buddha, 2500 anni fa, aveva detto, anche Eraclito e gli stoici l'hanno ripetuto, è il nostro approccio. Non è solo qualcosa per cui leggiamo dei libri sbagliati o vediamo dei film sbagliati, non è che siamo addestrati all'orrore. L'orrore emerge proprio da questo orrore di aver paura di morire o qualunque altra cosa, o di ammalarci, per esempio. E l'età, la vecchiaia e così via, e un giorno magari poter aver fame, soffrire la fame o che qualcuno ci uccida. Dobbiamo capire, ed è così importante, che profondamente dentro di noi c'è questa specie di modalità di spinta verso una modalità di sopravvivenza, l'autoconservazione. È una spinta, non è qualche cosa che ci insegnano a scuola, è qualche cosa di innato nella nostra condizione. E a causa di questo ci comportiamo in un certo modo. Facciamo qualunque cosa sia necessario per sopravvivere. E quindi se qualcun altro ci crea dei problemi, che si può fare? Alla peggio si deve ucciderlo, perché lui ci sta creando degli ostacoli, è chiaro? Ci sta ostacolando. Qualunque cosa succeda è una specie di impulso che ci fa dire io sono più importante, ed è così, a partire da quella struttura biologica, sono io che sono importante. E lo si può vedere con qualunque altro animale, qualunque sia. E noi lo sentiamo in noi stessi. E si presenta anche in dettagli molto. Qualcuno mi prende la mia tazza. Dio mio, è la mia tazza. E quindi la se li vuole. Ci sono situazioni buffe che noi, in cui noi diciamo è mio, non devi prenderlo. Il Buddha ha parlato molto di queste situazioni e lui a quell'epoca, e questo si può leggere nell'Abhidharma, gli insegnamenti più elevati, questo possessività, senso del possesso che abbiamo. E lui disse, se c'è un io, c'è un mio, se c'è un mio, c'è un me. Quindi lui sapeva, conosceva tutte queste cose. Quindi che fare? Si può provare ad abbassare il più possibile. E gli sentite dire nel Kalama Sutra, gente, se vi comportate in quel modo, con aggressione, avidità, non create forse problemi? Gli altri gli dissero, sì, certo, lo facciamo. E quindi vedete, è così facile, non fatelo. E allora i problemi se ne vanno e loro dissero sì, però sotto sotto dicevano, beh, ma come? Cosa devo fare? Non posso lasciarla andare, sapete? Lui vuole mia moglie. No, non posso dire, dai, prendila. No, non io, non con me. A quel punto dobbiamo essere molto chiari a questo punto, che in questa situazione non possiamo semplicemente lasciare andare. Questa è un'illusione. Alcuni di noi restano bloccati in quella specie di mente, in quella specie di spinta, in modo forte, hanno ansia, problemi dell'io, non so quale altra cosa ha scoperto la psicologia occidentale che noi abbiamo, ma fondamentalmente si sente di essere importanti. Io sono importante. Quindi da questo lato, in questa tradizione, noi cerchiamo di abbassare, diminuire il livello di ansia. Facciamo tutto quello che possiamo per consentirci, darci un'atmosfera di accettazione, amore, di benessere. Vorremmo stare in ambienti dove non dobbiamo soffrire la fame, né dovremmo uccidere, né in situazioni di guerra. Non è così? Se lo facciamo, non abbiamo l'occasione di uscire da questa mente, e questa è una cosa che le persone non colgono finora, ed è per questo che siamo qui. Le persone vengono e dopo uno o due giorni dicono: ah, posso lasciare andare molte cose, e l'unica cosa che posso dirvi è: rilassatevi. C'è questa spinta, la spinta alla sopravvivenza è diminuita, è più bassa, le difese sono state un po' abbassate, ma non è la conclusione questa, però è così importante poter portarla a casa questa e guardarsi attorno quando si è a casa nel vostro ambiente e nel vostro posto di lavoro. Sotto questo tipo di pressione riuscite a farlo, allora non vi serve neanche venire qui, potete rilassarvi un paio di giorni, ma in realtà dovete cambiare la vita. Se quando siete a casa l'unica cosa che potete fare è non avere solo questa spinta forte. Ora mi chiederete: allora, adesso ho fatto tutto, sto abbastanza bene, ho delle relazioni affettuose, ho abbastanza denaro, ho tutto quello che mi serve e così via. E allora? È molto facile. E sentite che soprattutto gli insegnanti buddisti, gli insegnamenti buddisti dicono: vi uscite da voi stessi, non siete poi, ignorate voi stessi, non siete il centro del mondo, non siete il centro del vostro mondo. Non siete il centro delle vostre ambizioni, ma vi rivolgete a una prospettiva più ampia. E all'inizio vi verrà detto, per esempio, di prendervi cura di un'altra persona. E ci sono molti insegnamenti sulla compassione e così via, che indicano la direzione corretta. E con questo si dice semplicemente: non puoi semplicemente sciogliere questo preoccupazioni per voi stessi. Questa rimane, ma in quanto esseri umani, e noi in questo addestramento mentale, possiamo fare un ulteriore cambiamento. Abbiamo già diversi passaggi, diversi cambiamenti. Abbiamo fatto quello dall'esterno, dall'idea che tutto dipenda dall'esterno al fatto che dipenda dall'interno. E ora siamo spostati alla comprensione che questa visione profonda crea la nostra condizione. È un grande approccio, solo pochi lo credono. Adesso, proprio a causa di tutto quello che abbiamo capito e di una specie di mente chiara, noi possiamo addirittura fare quest'altro passaggio, quest'altro cambiamento verso la comprensione, questo shift. Devo ripetere una parola che non mi piace tantissimo, ma questo dipendiamo dagli altri. Questi sono gli insegnamenti in cui non mi credete, eh? Vi vedo confusi, ma questo è un trucco. Abbiamo in noi stessi una spinta a prenderci cura di qualcun altro, ce l'abbiamo. Abbiamo la spinta di sopravvivenza di prenderci cura di noi stessi, ma abbiamo anche, e altrettanto forte, ma che non pratichiamo molto, la spinta a prenderci cura dell'altro. La madre e il figlio ce l'hanno e fanno il massimo per tenere insieme questo rapporto. Quindi è possibile. Noi esseri umani ci prendiamo cura degli alberi, dei delfini, di qualunque cosa. E tutti gli altri dicono: ma sei matto? Sono io. E se qualcuno viene troppo vicino a me, lo uccido. E abbiamo anche un'energia diversa. E dobbiamo solo addestrarla, allenarla, proprio come finora ci siamo addestrati, abbiamo addestrato la consapevolezza, che è l'altezza, la maggiore, altezza della capacità di comprensione della mente umana, vedere come sono le cose. Abbiamo anche l'altro lato, il lato emotivo, il lato delle sensazioni, quello che ci fa volgere verso qualcun altro. E io amo la parola empatia. Empatia è la coscienza sociale, la consapevolezza sociale. Quindi queste due cose sono come le due ali di un uccello, si dice, la chiarezza della mente e il cuore tenero, il cuore che si prende cura. Una mente solo con la chiarezza non sarebbe in grado di prendersi cura, solo il cuore sa come prendersi cura. Anche qui c'è un trucco, c'è una difficoltà e lo osservo con molte persone, in molte persone. E sento il Dalai Lama fa riferimento a questo, dicendo l'altruismo, cioè il prendersi cura dell'altro, è l'egoismo supremo. Quindi non ci si prende cura. È come un baratto, un trucco. E da bambino sapevate che se la mamma stava bene, stava bene anche voi. E molte persone, vi assicuro, molte persone sono in questo stato, sono amichevoli verso qualcuno perché vogliono essere lodati. E quindi questo è un trucco sociale. perché si dipende da quella persona. Non sareste dipendenti da quella persona se la vostra empatia fosse genuina, non ci sarebbe baratto, contratto. L'empatia è chiara, è aperta e non fa baratti, si limita a donare, ma se non avete questo, c'è questo senso di insicurezza che vi fa dire sarò amato oppure no, e nei prossimi giorni parlerò di questo. Quindi penso di avervi dato il successivo approccio su questo cammino e magari ora capirete perché siamo qui. Siamo qui con lo stesso desiderio, con la stessa speranza come qualunque altro essere umano. L'unica differenza è che noi seguiamo un cammino specifico e l'inizio di questo cammino è una mente chiara che sa vedere, perché il Buddha e tutti i nostri antenati volevano che noi realizzassimo che cosa facciamo, ci rendessimo conto, capissimo che cosa facciamo. Per favore cercate di capire tutto questo insegnamento che si riceve dal buddismo, qualcosa che vi dà forza, è il famoso empowerment, non è qualcosa che vi rende dipendenti. Non pensate che questo sia uno strumento filosofico, questo è sbagliato, altrimenti diventate dipendenti da qualcuno, da qualcosa che vi dà dei consigli. Non dovreste chiedere consigli, ne avete a sufficienza. Adesso crescete, state con queste cose. Potreste ancora venire a dire, a chiedere, l'ho capito bene? E io vi direi, non lo so, cosa intendi con giusto? Cosa intendi con l'ho capito bene? Quindi torna e siediti e lo scoprirete. Questo è un cammino che comincia, e questo è il punto più importante, comincia con una chiarezza della mente. Questo è importantissimo. E sono molto triste nel vedere che ci sono persone che non lo considero un potenziamento, un empowerment, ma qualcosa che imparano come un trucco, come una performance. E posso dirvi, giusto per mettere giù le posate quando si mangia, non è questo che vi rende consapevoli, è un processo che cresce all'interno di noi. E allora, dopo un po', e può volerci forse anche troppo per la vostra pazienza, all'improvviso vi alzate presto la mattina e dite wow, tutto questo se n'è andato, adesso sono qui, sono presente. Abbiate pazienza, fiducia e mai, mai, non fingete mai, perché altrimenti perderete tutto. Se fate le cose soltanto perché volete essere lodati, non succederà nulla. Siate umili, profondamente umili, e aspettate, ma restate con la pratica. Questo è il cuore, è il centro, questo ci dà la stabilità, come ho detto ieri, quella stabilità che ci dà il potere, l'empowerment, la fiducia, la forza per dire ah, è questo quello in cui credo, stupefacente. Ed è così chiaro, non devo chiederlo a nessuno, perché quello che io credo che dentro di me si chiama l'approccio in prima persona, sono solo io. tutti gli scienziati cercano di avere l'approccio della terza persona, guardare nella vostra mente e capire cosa sentite. Finora non è stato possibile. Solo voi sapete che cosa avete nella mente, davvero. Solo voi lo sapete purché vi prendiate cura di saperlo, di conoscerlo. E non avete già una risposta preconfezionata. State attenti con questo. Quindi noi sappiamo, ma ci vuole un po' di tempo. Ecco perché ho detto in luglio, quello di cui parlo è la qualità di conoscenza della mente, ma questa qualità di conoscenza non è soltanto quella che ci fa dire so dove sono, cosa faccio, è fondamentalmente una qualità che ci fa dire so, conosco cosa c'è dentro di me, quali sono le mie speranze, i miei trucchi, come mi imbroglio da solo senza entrare in una sessione psicologica o psicoterapeutica, limitandosi a sentire di nuovo, come ho detto ieri, a sentire, sentire di essere importanti è già sufficiente. Quando fate qualcosa, il modo in cui vi comportate, vi rivolgete a qualcuno e sentite dall'interno, io sono meglio di te oppure non so che cosa, allora sapete a che punto siete, è sufficiente e state lontano da questo. Quindi oggi vi ho dato l'ultimo trucco per oggi. Non è solo di stare lontano da questi, ma di fare questo cambiamento, questo cambiamento verso un panorama più ampio. È il primo trucco, per così dire, elaborato dagli insegnanti tibetani, è questo. Gli altri sono più importanti di te, perché sono di più. Sono milioni, ce ne sono milioni che vi danno da mangiare con i biscottini. Altrimenti voi, se nessuno lo facesse, sareste qui affamati e nel giro di una settimana sareste morti. Alle persone non piace quell'idea, soprattutto non agli occidentali. Quindi io mi prendo cura, sì, certo che ti prendi cura, ma tuttavia la situazione rimane la stessa. Quindi è meglio che vi prendiate cura di loro, un pochino. Sembra, suona ancora un po' come un trattato, eh? Il Dalai Lama era stato molto attento con questi occidentali, nel dire questo. È così che lo capisco, lui è compassionevole, abile, ha detto sì, va bene, tieni pure il tuo ego, questo è il trucco finale, ma per favore prendetevi cura degli altri. Quindi con questo vi lascio per oggi. È una pratica meravigliosa ed è così facile. E non c'è tanto da imparare effettivamente, in realtà non c'è niente da imparare, è solo da praticare. Praticare questo e quello un pochino. Se vi dimenticate, prendete il video, metteteli su un vostro strumento, guardatelo e dite, ah, ecco, sì. Va bene? Grazie. Bene. Se c'è qualcosa, se avete delle domande, domani ci sarà una condivisione, parlerete insieme e potrete chiedere gli uni con gli altri, ma hai capito? E l'altro potrà dire no, allora tornate con le vostre domande e io me ne occuperò, risponderò. Grazie dell'ascolto.